È notte, inverno rovinoso. Un poco sollevi le tendine e guardi. Vibrano i tuoi capelli, selvaggi. La gioia ti dilata, improvvisa l'occhio nero, che quello che hai veduto era un'immagine della fine del mondo, ti conforta l'intimo cuore, lo fa caldo e pago. Un uomo si avventura per un lago di ghiaccio, sotto una lampada storta.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società, con Orazio Martinetti e Michela Daghini.
Inverno, una poesia di Umberto Saba, di professione antiquario, nato a Trieste nel 1883, morto a Gorizia nel 1957. Il canzoniere è il titolo sotto il quale Saba ha raccolto la maggior parte delle sue liriche. L'immagine del lago ghiacciato e della lampada storta non sono certo ben auguranti, ma come non lo è quella dell'inverno rovinoso.
Inverno che finora, per fortuna, almeno dal punto di vista climatico, non si è visto. Altri inverni si sono però profilati all'orizzonte, come gli attentati di Parigi, con tutte le conseguenze militari, geopolitiche in primo luogo, ma anche sociali, anche culturali, e le vediamo all'opera. Siamo in diretta dallo studio di Rete 2, un cordiale saluto da Michela Daghini
e da Orazio Martinetti. Tema dell'odierna puntata di Moby Dick è la società aperta e i suoi nemici. Abbiamo preso il titolo da una celebre opera di Karl Popper, edita 70 anni or sono, nel 1945, al termine della Seconda Guerra Mondiale. Popper la scrisse durante il suo esilio in Nuova Zelanda. Obiettivo polemico di Popper erano i falsi profeti, prima Platone e poi Hegel e Marx, filosofi che avevano preteso di prefigurare per l'uomo una società perfetta.
Tanto perfetta da sfociare nel totalitarismo, come avevano dimostrato il nazifascismo e il comunismo sovietico. Ma quali sono oggi i nemici della società aperta e come la società democratica può difendersi senza tradire se stessa? Gli ospiti della puntata di oggi di Moby Dick, iniziamo con Maria Bettettini, appena arrivata da Milano, docente di filosofia ed estetica all'Università Privata Yulm di Milano, saggista, ha una rubrica sul settimanale Azione, ha anche un forte legame anche familiare con il Ticino. Buongiorno, ben arrivata.
Buongiorno, ben trovati.
Lei tra l'altro ultimamente ha fatto uscire da Bompiano un libro intitolato La bellezza e il peccato, sì, di cui ci siamo tra l'altro occupati in un Geronimo Filosofia. Un accostamento curioso, ci vuole ricordare perché questo abbinamento?
La bellezza perché il libro serve anche, ed è l'augurio che faccio a tutti quanti, per usare della filosofia per godere della bellezza della vita di tutti i giorni. E il peccato perché comunque questa bellezza, purtroppo, come stavamo dicendo prima, è guastata dalla volontà di tante persone che preferiscono il male al bene, per cui bisogna sì guardare alla bellezza, però ricordandosi che esistono i peccati, abbiamo chiamato, ma diciamo qualcosa che va contro le leggi, qualcosa che fa il male degli altri uomini.
Il secondo ospite è un ex magistrato, già procuratore pubblico, Jacques Ducry, lo si potrebbe definire franco-svizzero per i suoi legami con la Francia. Buongiorno anche lei, Ducry.
Buongiorno, buona giornata a tutti.
Allora, lei è tornato da poco tempo nell'arena politica, siede in Gran Consiglio nei ranghi socialisti dopo aver militato, probabilmente simpatizzato, la sua formazione è quella di un liberale radicale. Che effetto le fa tornare nella politica attiva, stare in Gran Consiglio?
Non l'ho mai lasciata di fatto, formalmente sì, pensavo che una fase della vita potesse essere chiusa dal 2011 via. Poi quando il mio ex partito mutò direzione nel senso della difesa o della promozione di determinati valori, e io penso soprattutto a giustizia e libertà, a questo filone importante europeo, il filone della resistenza, questi due concetti che devono poter trovare concretizzazione anche da noi, ricevetti una proposta da due persone della sinistra per presentarmi come indipendente sulla lista del PS. Accettai con entusiasmo e tento ora con questa seppur modesta attività parlamentare, di sempre promuovere questi principi, questi valori che presumo torneranno durante questa discussione.
Si riparte dunque. E terzo ospite è uno storico delle idee politiche, lo conoscono bene gli ascoltatori di Rete 2, Maurizio Viroli, specialista di Machiavelli, numerose le sue pubblicazioni, soprattutto nel catalogo La Terza. Ben arrivato, buongiorno Viroli.
Buongiorno, grazie per l'invito, graditissimo.
Viroli, lei insegna comunicazione politica all'Università della Svizzera Italiana, anche dove ha fondato un laboratorio di studi civili. Qual è il suo programma?
In questo momento ho due aspirazioni, programmi saranno se riuscirò a realizzarle. Un'aspirazione intellettuale è completare uno studio su profezie politica, un'aspirazione civile è di continuare in Italia, avviare in Ticino delle attività di educazione civica volte a rafforzare la coscienza civile della comunità ticinese, in particolare delle ragazze e dei ragazzi.
Allora, come d'abitudine, iniziamo con la copertina, una selezione dei principali fatti che hanno segnato la settimana.
Alla periferia del Vangelo, Papa Francesco inaugura il Giubileo nella Repubblica Centrafricana, la prima volta nella storia della Chiesa.
La COP21, le sommet sur le climat, est désormais complètement sur les rails. Les délégations de 195 pays représentés ici se rencontrent, prennent des décisions. Qui est responsable de quoi? Qui paiera et pourquoi? Tous gardent en tête qu'ils doivent revenir chez eux avec un accord qu'ils peuvent vendre à leur retour, et cela signifie quelque chose qui soit aussi bénéfique pour l'économie que pour le climat.
British lawmakers have voted to launch bombing raids against ISIL extremists in Syria. After more than 10 hours of parliamentary debate, MPs voted by 397 to 223, supporting Prime Minister David Cameron's case that the country needs to help destroy militants who are plotting against the UK.
Les actes islamophobes se multiplient après les attentats de Paris et pas seulement en France. En Grande-Bretagne, les attaques contre les musulmans ont augmenté de 300% la semaine dernière, selon l'association Telmama. Du simple tag à l'agression physique, ce sont les femmes voilées, âgées de 14 à 45 ans, qui sont les plus visées.
Der Wattländer Guy Parmelin zeigt uns sein durchgetaktetes Hearing-Programm.
Zuerst BDP, dann FDP, dann CVP. Dann GLP.
Im Halbstundentakt eilen die Kandidaten zwischen 15 und 17 Uhr zu FDP, CVP, GLP und BDP. Ein Teil der FDP-Fraktion zweifelt an Norman Gobis kürzlichem Wechsel zur SVP.
Es ist schwierig für mich, das abzuschätzen. Das müssen Sie an die Parlamentarier fragen.
14 people died in the shooting. 17 more were injured. The attack took place in San Bernardino on the campus of the Inland Regional Center. It's a facility run by non-profit organizations for people with developmental disabilities.
Nuove incriminazioni nell'inchiesta sulla corruzione alla FIFA, altri 16 indagati, tra cui 5 componenti dell'attuale o precedente comitato esecutivo.
Mettre en œuvre l'initiative contre l'immigration de masse, c'est l'un des principaux défis qui attend le nouveau Parlement. La voie choisie par le Conseil fédéral suscite assez peu d'enthousiasme. Première critique, le système de clause de sauvegarde retenu n'est pas assez concret, en particulier du point de vue des initiants.
Questa dunque la nostra scelta del tutto soggettivo delle notizie che ci hanno impressionato durante questa settimana. Beh, naturalmente c'è il vertice del clima in corso a Parigi e anche le conseguenze dell'attentato di Parigi, poi il nuovo fatto di sangue in California, le tensioni anche tra la Turchia e la Russia di Putin, gli arresti di dirigenti della FIFA e da ultimo la notizia di ieri, il tentativo di applicare in qualche modo questa famosa iniziativa contro l'immigrazione di massa, un problema che preoccupa non poco le autorità e la popolazione. D'altra parte la settimana che sta per iniziare anche ci riserverà tanti fatti a partire dal Giubileo e, come abbiamo sentito, ci sarà anche l'elezione del sostituto di Evelyn Wittmer-Schlumpf al Consiglio federale. Per lei, Jacques Grilli, la notizia della settimana qual è?
Io legherei l'apertura da parte di Papa Francesco in Centrafrica, in Kenya, del Giubileo con l'ennesimo caso di corruzione internazionale, la FIFA. Ecco. Papa Francesco, ve lo dice un laico, un libero pensatore, sta insistendo parecchio scontro, un modo antietico di comportamento da parte di alti dirigenti, sia politici sia sportivi, in vari ambiti della società civile. E questo, oso dire, che farà molto bene, spero, che dà una speranza ai più umili, anche nell'ottica della salvaguardia della dignità umana. E quando le autorità internazionali, in particolare quelle statunitensi, ogni tanto tracciano delle vie giuste, arrestano alti dirigenti, non siamo ancora arrivati a Sepp Blatter, ma forse un giorno ci arriveremo, significa che c'è una reazione alla corruzione che c'è stata anche nell'attribuzione dei mondiali. Io penso soprattutto ai mondiali attribuiti al Qatar, e qui vorrei legarmi al terrorismo. Qatar, paese sunnita che finanzia, così dicono, con l'Arabia Saudita e non solo, anche l'ISIS. Dunque leghiamo la speranza che dà Francesco con questi satelliti, questi casi che nell'ambito della società aperta e i suoi nemici, tema odierno, ci può veramente far riflettere su quale società, su come vogliamo relazionare con gli altri. Ecco.
Maria Bettettini, invece, quale notizia l'ha colpita di più?
Ma io trovo veramente insopportabile questo continuare a lamentarsi delle armi che girano liberamente negli Stati Uniti e poi non fare assolutamente niente. Il mercato delle armi è sicuramente, parlo anche da italiana, noi forniamo armi dappertutto, tutti quanti, però è scandaloso che una persona possa avere numerosi fucili, pistole, migliaia di proiettili, bombe costruite in maniera artigianale, imparando da internet dove ci sono i siti per imparare a farle. E senza nessun controllo, basta essere maggiorenni. Mi piacerebbe molto che questo fatto tragico di San Bernardino, tra l'altro, che si è rivoltato contro una comunità di persone con disabilità, quindi sembra veramente un'offesa alla civiltà, a tutto quello di buono che ci può essere, di bello che ci può essere nel mondo, come dicevamo prima. E contemporaneamente, dopo che sono finiti i lamenti, passeranno ancora 2 o 3 giorni, ci si domanderà che legame c'è col terrorismo, ma giusto per deviare l'attenzione, e non arriverà nessuna legge, non arriverà nessuna restrizione perché un ragazzino possa, o in questo caso era un impiegato, possa avere un arsenale in casa.
Uno sguardo dunque pessimistico, quella di Maria Bettettini. E Maurizio Viroli, per lei, tra l'altro lei conosce molto bene gli Stati Uniti perché insegna anche a Austin, nel Texas, uno stato in cui le armi girano, credo, con una certa facilità.
È uno stato pieno di armi. Il problema della diffusione delle armi negli Stati Uniti è dato dal fatto che a impedire la legislazione che restringa o elimini la possibilità di tenere armi in casa o di girare con armi negli Stati Uniti è responsabilità in gran parte degli elettori americani. È il Senato che non vuole passare legislazioni che restringano il diritto di avere o di portare armi. È il Congresso che non vuole queste legislazioni. Obama la farebbe immediatamente una legislazione, ma non ha questo potere. I fatti di San Bernardino, io sono molto preoccupato da questi episodi, perché porranno una sfida molto seria al carattere di società aperta degli Stati Uniti, perché una delle passioni che più frequentemente nella storia spingono a limitare le libertà e a chiudere le società è la paura. Il terrorismo, per sua natura, per sua strategia, intende diffondere terrore, paura in gruppi indistinti di persone.
E su questo, Maurizio Viroli, torneremo durante la nostra puntata.
Certamente.
Ci facciamo un ascolto musicale, una breve pausa per tornare a riflettere tra pochissimo.
Avrà regole precise, l'ho deciso questa sera in una strada di Milano, quando ho chiuso il mio giornale a all'uscita del metro ho pensato che qualcosa cambierà. La preghiera mi sembra fragile e la gente la vedo debole. Sai, mi sembrano tutti a Graceland a pregare un divo del pop, mentre tutto sta andando a rotoli, a partire dal subbuteo fino ai massimi sistemi dello sport. Sono allergico alla polvere e forse polvere ritornerò, ma nel frattempo puoi farti monaco, perché non credo che smetterò di raccontare la vita agli altri, di dissertare di fantasia con chi fa finta che non sia niente e chiude sempre con un così sia. La mia idea del presente è una palla di vetro, la neve scende giù ma non è un gioco. La mia idea del futuro è la gente che segue un uomo con le bandiere e fa gesti di dissuasione per chi pensa sia un buon affare riprodursi e prolungare, aspettarsi e ritrovarsi ancora qui.
Un brano di Mattia Dadalt, cantante locarnese, con Beppe Donadio, La mia idea di futuro. Ci si interroga parecchio in questi mesi sul futuro, su come sarà il domani delle nostre società dopo le ondate di violenza che hanno investito anche l'Europa negli ultimi mesi.
E ci avvolge sempre più un senso di vulnerabilità, le barriere protettive sembrano venire meno, siamo diventati tutti inermi, come sostiene Adriana Cavarero nelle sue riflessioni sull'orrorismo, un libro pubblicato da Feltrinelli nel 2007.
Uno dei lati più forti della condizione umana che riguarda tutti noi è che siamo vulnerabili. Allora questo crimine, questa violenza che io chiamo orrorismo e che in genere invece viene chiamata terrorismo, io invece la specifico come orrorismo, è una violenza che ha ad oggetto gli inermi, gli estremamente vulnerabili, ossia non è una violenza che si scarica su un esercito, su gente armata, ma sceglie come suo target, come suo oggetto, come vittima, gli assolutamente inermi. Quello che è successo di recente a Parigi spiega bene quello che voglio dire. Sono state ammazzate persone inermi alla lettera vuol dire senza armi, sono state ammazzate persone che erano nei caffè, nei bar, a un concerto, e quindi non è stata una strategia che puntava su un nemico armato o su un nemico particolarmente significativo, come potrebbe essere nel caso che si buttino bombe, per esempio, su una caserma o su un ministero, che naturalmente è una cosa molto deplorevole, ma rientra come in una logica di identificazione del nemico. Qui invece la vittima è il qualsiasi, ossia ciascuno di noi, qualsiasi, che potevamo essere in quel bar. E la qualità che ci rende vittime è essere qualsiasi ed essere assolutamente inermi, esporre totalmente la nostra vulnerabilità a questa violenza che ci sceglie come inermi e vulnerabili. Questo è crimine ontologico perché è la stessa condizione umana, o se vuole la sensatezza della condizione umana, che viene violata.
Questo dunque è il parere di Adriana Cavarero, che ha scritto appunto un libro che si intitola Orrorismo, siamo completamente indifesi, questa è la sua tesi, Maria Vettetini, siamo tutti inermi, privi di armi, ma se questa è la nostra condizione, a parte forse, come diceva Viroli prima, nel Texas dove più o meno tutti sono armati, come possiamo difenderci?
Ma c'è un libro che uscirà a breve di Franco Cardini che si intitola Il terrore e l'idiozia, e, in cui Cardini parla proprio del fatto che farsi prendere dalla paura è ciò che si cerca di fare, e cambiare quindi lo stile della propria vita è ciò che il terrorismo cerca di indurre, questo sempre, tutti i tipi di terrorismo nella storia. Io credo che la cosa importante sia sì riflettere, studiare anche per capire cosa c'è, per quanto sia possibile, che cosa c'è dietro queste azioni terroristiche, e poi però il segno più forte che possiamo dare noi inermi è di continuare a vivere al meglio, perché intanto realmente la situazione è tale che è impossibile prevedere se, dove, quando di nuovo tornerà a esplodere il terrore. A questo punto è l'equivalente di quando un meteorite potrà cadermi in testa, quindi non esco di casa? No, esco di casa e poi va bene, capiterà nella storia, nei millenni capitato che cadesse qualche meteorite. Quindi io penso che diffondere anche troppo le fotografie, descrizioni minuziose delle ferite, dei morti, sia soltanto fare un favore a chi le provoca. Non dico che dobbiamo voltare la testa o tapparci gli occhi e le orecchie, dobbiamo sicuramente sapere che cosa accade, però poi continuare a testa alta a vivere nella nostra civiltà, con i nostri ideali, facendo le cose di tutti i giorni.
E che tipo di guerra è questa? Lo chiedo a Jacques Ducry.
È una guerra che è nata con la nascita dell'umanità e finirà con la fine dell'umanità. Inermi sono tutti coloro che subiscono violenza altrui. Ora ovviamente il caso di Parigi con le sue 130 vittime ci colpisce maggiormente, però è da secoli che i deboli subiscono la violenza dei più forti, e questa società deve cambiare soprattutto nei rapporti fra persona e persona, impedendo che coloro che hanno l'arma in mano o anche il potere economico, finanziario, coloro che hanno un rapporto di dipendenza rispetto ad altri, facciano prevalere questo loro stato di privilegio verso coloro che subiscono sempre. Dunque è un po' la guerra nell'ambito di una società civile che deve assolutamente essere rivista e migliorata. I rapporti di forza portano sempre al risultato che i più deboli, in questo caso gli avventori dei caffè, ma io penso ai bombardamenti delle popolazioni civili in Siria, in Vietnam, in Africa, ci sono stragi di civili in tutti i continenti. Ecco, noi ci occupiamo soprattutto di Parigi, però pensiamo a tutte le altre vittime, è generalizzato purtroppo.
Quindi Jacques Ducry, una guerra nella società civile, ma una guerra religiosa interna o economica, politica?
Ci sono anche purtroppo gli aspetti religiosi, e le varie filosofie religiose hanno dimostrato che possono essere interpretate in malo modo per reprimere le altre credenze religiose. Purtroppo certe religioni stimolano persone che vogliono rifarsi da una condizione umana difficile verso coloro che forse culturalmente prima li hanno oppressi. Penso ad esempio ai ragazzi provenienti da famiglie magrebine, già colonie francesi, al Marocco, all'Algeria, protagonisti ovviamente in senso negativo di certe stragi. Però penso anche ad altre realtà, soprattutto medio orientali, ma non solo, dove le tensioni create anche dalla spartizione del mondo, ad esempio con il trattato del 1916 fra l'Inghilterra, la Gran Bretagna, pardon, e la Francia, dove l'Inghilterra si appropriò dell'Iraq, dell'attuale Iraq, e la Francia della Siria e del Libano. Tutto ciò crea tensioni. Poi all'interno del mondo islamico, sunniti, sciiti, e soprattutto il controllo delle energie, ecco, che portano a queste guerre del gas, del petrolio. Non ci sono più guerre ideologiche, è stato detto pochi giorni fa altrove, ci sono guerre che hanno come scopo l'appropriarsi del vero potere, che è quello dell'energia. Questo è profondamente triste per la società.
Maurizio Viroli, a volte si ha l'impressione in queste azioni terroristiche che manchi un progetto politico, no? Cioè si uccide ma non si sa bene perché si uccide in quel bar, in quel ristorante, nella strada. Il progetto politico non si sa bene quale sia, mentre un tempo chi esercitava terrore aveva in mente un obiettivo, il principe, se vogliamo, aveva in mente un obiettivo. E qui a volte è difficile capire perché lì e non altrove.
Il terrorismo, per definizione, è una strategia politica che ha come obiettivo di colpire il maggior numero possibile di vittime qualsiasi che appartengono a un determinato gruppo etnico, sociale o nazionale. La finalità ha una razionalità, certo che ce l'ha, perché quando i terroristi riescono a mettere a segno un atto che fa vittime innocenti in grande numero, acquista prestigio nella propria comunità e può reclutare nuovi militanti. Questa è la razionalità del terrorismo. I terroristi sanno benissimo che non possono sconfiggere la Francia o gli Stati Uniti o l'Inghilterra, ma il loro scopo è quello di compiere azioni che produce, che aumenta la loro possibilità di reclutare dei giovani militanti che saranno a loro volta nuovi terroristi. Cioè la finalità dell'atto terroristico è nella comunità dove i terroristi vogliono rafforzare il loro potere e la loro egemonia, offrendo cosa? Identità, come ha rilevato l'amico Jacques Ducry. La comunità dei terroristi cosa offre a un giovane o una giovane della banlieue parigina o della periferia londinese? La possibilità di passare da una vita anonima a una vita che ha un grande significato, a una vita che ha una grande missione, diventi una persona importante. Vorrei chiudere questo mio breve commento sottoponendo...
Perché poi le chiediamo del brano, perché siamo vicini alla
volevo soltanto rilevare che la novità della guerra al terrorismo è che combatti contro un nemico invisibile e non c'è più la distinzione fra combattenti e non combattenti. Questo pone dei problemi totalmente nuovi.
E torneremo naturalmente a parlarne dopo il notiziario. Maurizio Viroli, il primo brano scelto da voi ospiti è il suo. Perché lo ha scelto?
Ho scelto la canzone a modo mio dell'indimenticabile Patty Pravo, eroe della mia mito, della mia giovinezza, perché io credo che una delle caratteristiche della società aperta è che ci siano molte persone, molte donne, molti uomini che sono capaci di vivere a modo loro e di non vivere alla maniera di tutti gli altri, cioè persone che abbiano una forte personalità e non siano omogenee, convenzionali e senza profondità.
Sentiamo.
Io sono io a modo mio. Ho fatto quel che ho voluto, sola con me, guardando avanti. I bianchi ne ho troppo pochi, non è il caso che li racconti. Ho avuto, non ho avuto, tutto perfetto. Sbagliato, però io sono io a modo mio.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Moby Dick, magazine culturale, edizione di sabato 5 dicembre. Siamo in diretta dallo studio di Rete 2, un'edizione che dedichiamo a un argomento che non ci abbandonerà tanto presto, purtroppo, è quello che sta mettendo a dura prova le società aperte, ovvero le società fondate su principi che consideriamo irrinunciabili: la democrazia, la separazione dei poteri, la libertà di stampa, di espressione, di movimento, La libertà di culto, certamente e naturalmente, la libertà di ricerca, la concezione laica della politica.
Con noi due saggisti e professori universitari attenti alla storia delle idee, Maria Bettettini e Maurizio Viroli, e l'ex magistrato e politico europeista Jacques Ducri. Abbiamo iniziato la nostra discussione sul senso di vulnerabilità che assilla l'uomo contemporaneo di fronte a fatti imprevedibili e incontrollabili.
E tutto questo naturalmente genera paura sia nell'individuo sia nelle istituzioni, e si sa che la paura può essere una cattiva consigliera perché può portare a prendere decisioni contrarie ai principi che si elencavano prima. Quindi come affrontare la paura, come affrontare il male anche da parte del nostro mondo interiore, come lavorare? Lo abbiamo chiesto alla psicoanalista Lella Ravasi Bellocchio.
Cos'è il male? Ciascuno di noi si trova a confrontarsi con il male, col dolore, con la fatica di vivere, che riguarda un piano personale, l'identità ferita, la perdita, l'abbandono. Queste situazioni collettive amplificano il vissuto individuale e fanno sentire ancora più smarriti, ancora più scoperti, ancora più a rischio di quella precarietà di cui è fatta la nostra vita. E non abbiamo risposte se non tentare, così come si sta facendo, di affermare nonostante tutto la vita con gesti di gentilezza, di attenzione, anche se questo è molto difficile. Però in qualche modo ritroviamo una gratitudine per l'esistenza. Parlavo con una persona in seduta di condizioni di perdite personali, di lutti, e che questo lutto personale evoca il lutto collettivo in cui siamo immersi. Non è soltanto la morte, è la ferocia di una morte che non permette domanda. Eppure quello che a noi tocca è continuare contro quella che noi abbiamo sempre chiamato l'elaborazione paranoica del lutto, perché se noi entriamo in questa elaborazione paranoica, noi i nostri lutti non li superiamo, ma ci buttiamo soltanto di nuovo alla ricerca della morte del nemico, quindi morte per morte. Per esempio anche questa manifestazione a Parigi mi è sembrata così importante, questo lungo darsi la mano su tutti i boulevard, questi fiori, questi lumini accesi e questo tenersi per mano. Queste sono piccole cose, però illuminano, danno la speranza di sconfiggere con la non violenza la violenza. Mi venivano in mente questi due versi di Bertolucci: è ancora vita il tuo dolce rumore.
Tenersi per mano, prendersi per mano, affermare la vita, dice la psicoanalista Lella Ravasi Bellocchio. Questo è il modo in cui dovremmo affrontare attraverso il nostro mondo interiore questa nuova realtà con cui ci troviamo confrontati duramente adesso. Maria Bettettini, come legge questa riflessione, come la fa sua?
Sì, è una bellissima riflessione che abbiamo appena ascoltato. Io vorrei sottolineare un aspetto. Un problema, secondo me, per poter elaborare davvero il lutto, quindi lasciarselo alle spalle, è anche la nostra ignoranza. La paura deriva non soltanto dalla morte, ma anche dalla differenza, dal diverso. Questi giovani terroristi hanno una forza che ci spaventa, perché sono disposti a fare grossi sacrifici, a sacrificare la loro vita, e in più in nome di una religione che conosciamo molto poco. Io penso che ci sia un importante aspetto nella formazione. Dobbiamo, sia come giornalisti, sia come docenti universitari, sia come sia, abbiamo tutti un ruolo importante, secondo me, nel far capire, per esempio, che cos'è l'Islam e che cosa non è. E l'Islam è una religione che proibisce il suicidio, per esempio. È importante sapere queste cose, che proibisce di assassinare i fratelli e quanti musulmani sono morti. Non che ragionando si possa fermare il terrorista, però si può fermare la paura, perché si può imparare a razionalizzare, imparare a discutere di queste cose che non sono ombre, non sono soltanto momenti di emotività che devono spaventare. Ecco, l'emotività deve essere gestita attraverso il sapere.
Jacques Ducry, quindi, la ragione contro le tenebre, possiamo così sintetizzare il contributo di Maria Pettetini. E tuttavia, quando poco dopo gli avvenimenti di Parigi, la reazione immediata è quella. Primo è quella di Hollande, che ha detto siamo in guerra, e la seconda tentazione è quella di sospendere determinate libertà fondamentali o che riteniamo noi fondamentali, tra cui anche la libertà di movimento. È notizia di questi giorni di un maggiore controllo, per esempio, agli ingressi per i voli, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo problema che tocca tutte le società aperte, quelle che a un certo punto si decide no, la società non sarà più così aperta come pensavamo che fosse, ci sono delle sospensioni di diritti fondamentali.
Viviamo situazioni schizofreniche perché siamo noi, sono i potenti del mondo occidentale che armano, che hanno armato e che continuano ad armare i deboli del soi-disant terzo mondo. A me va benissimo che si richiamino i principi di libertà, égalité, fraternité, dunque questa solidarietà che si manifesta anche con una forma di rigetto, nel senso che il cittadino ha paura per se stesso, dunque si unisce agli altri. Ma quando noi eleggiamo determinate persone che poi sono la causa, e in parte la politica, vediamo che negli Stati Uniti, è stato ricordato prima, non si riesce ad estirpare la vendita libera delle armi perché ci sono troppi interessi economici. Ecco, purtroppo poi gli stessi personaggi devono limitare le libertà fondamentali con lo stato d'urgenza, lo stato di necessità o addirittura con delle revisioni costituzionali. Perlomeno da quel lato c'è l'onestà intellettuale e politica di chiedere a tutti i rappresentanti del popolo se vogliono limitare le proprie libertà. Ma siamo noi che ce le autolimitiamo, queste libertà. Noi vogliamo conquistare territori, energie, posizioni sociali, offendendo il prossimo, e poi dobbiamo trovare delle regole che ci impediscano di essere purtroppo noi stessi. Il concetto fondamentale, secondo me, è quello della dignità umana, sul quale spero che torniamo dopo, perché il tutto deve essere riflettuto in questo senso.
Stato d'emergenza, quindi leggi speciali, intrusione crescente degli apparati statali nella sfera privata, sempre in nome della sicurezza. Maurizio Viroli, come...
Vorrei raccogliere il suggerimento della discussione che avete proposto, sottolineando che prendersi per mano dopo una tragedia è importante, importantissimo, perché rafforza la tensione morale di un popolo, ma non basta. Non basta prendersi per mano per sconfiggere il terrorismo. Il terrorismo, e questo è l'altro punto che vorrei offrire alla considerazione degli amici, dei colleghi e soprattutto di chi ci ascolta, non è invulnerabile, non è affatto invulnerabile. Il più grande, il più organizzato, il più feroce, il più ricco terrorista che la storia recente ha prodotto, Osama Bin Laden, è stato catturato e ucciso. Come si sconfigge il terrorismo? Devi essere in grado di realizzare tre passi fondamentali, li spiego in una maniera rapidissima. Devi essere in grado di trasformare i terroristi da invisibili a visibili, cioè devi sapere chi sono. Secondo, devi fare in modo che da connessi diventino isolati, cioè le persone che sono profondamente radicate e protette in un tessuto culturale e sociale siano isolate e siano meno connesse. Questo vuol dire iniziativa politica, culturale, attività che cerchino di promuovere una migliore eguaglianza sociale. E poi devi fare in modo che da sopra il diritto vadano sotto il diritto, cioè che siano processabili, che la loro scelta e la loro azione siano sottoposte a un processo. E questo lo può fare soltanto la comunità statale. Contro i terroristi, i cittadini, la società civile, le associazioni culturali hanno un ruolo importante, ma secondario. E quando dico stati, intendo dire leader politici veri. Se li hai, puoi sconfiggere il terrorismo. Se non li hai, vincono i terroristi.
Qui torniamo, facciamo qualche passo indietro, qualche secolo indietro, torniamo a Thomas Hobbes, che i nostri colleghi e i nostri invitati conoscono molto bene. Si diceva nel 600, Thomas Hobbes diceva che per evitare che gli uomini si sbranino a vicenda come lupi occorre darsi uno Stato, il Leviatano. Solo lui può mettere fine alle guerre civili permanenti. Recentemente Carlo Ginzburg ha raccolto in un volume intitolato non a caso Paura, Reverenza, Terrore le sue riflessioni su Hobbes. Francesca Rigotti ce lo propone come il libro della settimana.
Carlo Ginzburg, figlio di Natalia di Leone, è figura a metà tra l'investigatore e lo storico, lo studioso e il commissario di polizia. Applica da tempo all'analisi storica e iconografica il metodo del paradigma indiziario. Si tratta di un criterio di indagine elaborato dallo stesso Ginzburg, grazie al quale indizi minimi vengono assunti come elementi rivelatori di fenomeni più generali. La stessa operazione viene svolta in questo libro per individuare in opere d'arte figurativa, moderne e contemporanee, concetti e idee, tendenze e ideologie di particolari momenti storici, oltre che eredità della tradizione classica e del mondo cristiano. Per esempio, il conflitto tra paura e sicurezza, che non è stato di certo inventato dagli attentati di questo secolo a New York, Parigi e altrove. Ve lo mostra, spiega Ginzburg, il frontespizio della prima edizione del Trattato di filosofia politica di Thomas Hobbes del 1651, il Leviatano. Il gigante incoronato che, reggendo la spada nella destra e la mitra nella sinistra, regna su un pacifico territorio, è lo Stato, garante della sicurezza, che sconfigge, secondo Hobbes, la paura, grazie al fatto di impugnare nelle sue mani entrambi i poteri. Il tema centrale di Ginzburg è però qualcosa di ancora più forte della paura, è il terrore, sentimento misto di timore, reverenza, soggezione, suscitato insieme al suo fratellastro l'orrore, dal terrorismo inteso come la violenza esercitata da persone armate contro gli inermi. Vedere il terrore attraverso il cannocchiale rovesciato della storia, guardandolo di sbieco, come suggerisce Ginzburg, aiuta a capire gli eventi sanguinosi ai quali veniva e viene riferito. Aiuta per esempio a comprendere che la secolarizzazione non ha vinto completamente la sua battaglia di civiltà, non soltanto nel mondo, ma nemmeno in Europa, dove il potere, tra virgolette, spirituale della religione e del sacro tende continuamente a invadere la sfera del secolare e dove in alcuni casi però anche il potere temporale si appropria dell'aura che è anche un'arma, conclude Ginzburg, della religione.
E quindi orrore, violenza contro gli inermi, torniamo su questa riflessione. Ricordiamo il libro che Francesca Rigotti, la filosofa Francesca Rigotti, ci ha presentato, è Paura, Reverenza, Terrore, l'autore Carlo Ginzburg, e trovate il volume nel catalogo della casa editrice Adelphi di Milano.
E quindi Jacques Ducri, potrebbe essere questo uno degli obiettivi del terrorismo moderno, quello di sospendere, di por fine all'età dei diritti, come lo chiamava Norberto Bobbio la società del Novecento, cioè i vari stadi, le varie conquiste che la società occidentale ha realizzato. A un certo punto, invece di andare avanti, si torna indietro e si privilegia la sicurezza alla libertà.
È l'effetto di questo terrorismo, però oso dire che c'è anche una forma di terrorismo di Stato, dipendenza di chi governa i nostri Stati. Ci può essere una forma molto più raffinata di creazione di dipendenza e dunque di paure che devono vivere gli inermi, i più deboli. Io vorrei ricordare un elemento del preambolo della Costituzione svizzera, che recita Consci che libero è soltanto chi usa della sua libertà e che la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri. Non dimentichiamo questo, perché sono sempre i più deboli che subiscono anche le restrizioni delle libertà, come la conduttrice ha ben elencato prima, le libertà intellettuali, le libertà spirituali. Bisogna saperle, poterle esercitare, e se una persona non ha i mezzi per acculturarsi e dunque per esercitare tutte queste libertà, è limitata nella propria sfera, dunque nella propria esistenza. Io voglio sempre riferirmi al concetto dell'umano. Se abbiamo dei regimi politici che non rispettano quest'umano, anche con scelte politiche, economiche, finanziarie forti per dare a tutti la possibilità di esercitare queste libertà, sotto questo punto di vista ci sono già delle limitazioni forti. Se per di più ci sono atti del come abbiamo vissuto l'ultimi a Parigi, ma non solo, è gioco, buon gioco e pretestuoso anche limitarle ancora di più. Orazio Martinetti parlava di libertà di movimento, ma ci sono tutte le altre che sono in gioco, e è un gioco molto pericoloso, e stiamo attenti noi che possiamo agire, reagire anche tramite questa emissione nell'accettare così supinamente tutto.
Ecco, ma tutto questo, paura, terrore, Islam radicale, gli attentati, insomma, gonfieranno le vele dei movimenti di destra europei, da Salvini a Le Pen, passando per un'Alternative für Deutschland? Lo chiedo a Maurizio Airoli.
Non c'è dubbio che i profeti del potere assoluto, intendendo per potere assoluto un potere, chiunque lo detenga, che non ha limiti, non ha limiti giuridici, non ha limiti costituzionali, hanno un'arma formidabile nella paura. Sono sempre stati storicamente i profeti del potere assoluto che hanno avuto una risposta precisa, a mio avviso contraddittoria, a mio avviso inaccettabile, ma semplice, alla paura diffusa. Cioè, vuoi essere sicuro della tua vita, delle tue proprietà, devi porti sotto il governo di un sovrano che è assoluto. Del resto Hobbes, nella sua teorizzazione del Leviatano, è l'unico filosofo politico moderno che ha spiegato che per essere davvero sicuri tu devi vivere sotto un sovrano che è al di sopra delle leggi. È l'unico che ha spiegato questo. Per avere un'alternativa devi poter confidare su dei leader politici e su degli intellettuali che sappiano svolgere in maniera convincente un argomento di questo genere, che dicano: non è vero, sotto un potere assoluto sei ancora più insicuro di quanto tu non saresti se vivi in uno stato costituzionale. Ma non è facile, non è facile, perché l'appello al potere enorme che ti garantisce, perché è enorme, può davvero avere successo. Ricordiamoci che l'Europa ha prodotto il fascismo e il nazismo.
Cioè, uno pensa di essere sicuro perché c'è un dittatore che promette sicurezza, in realtà siamo proprio esposti al massimo di insicurezza, e il Novecento ha riservato amarissime sorprese, anche recenti, se pensiamo alla dittatura di Franco o quanto avveniva per esempio in Argentina. Maria Bettettine, si fa spesso il confronto con il terrorismo degli anni 70 vissuti in Italia, sì, vissuto in Germania, però qui c'è qualcosa di diverso, c'è qualcosa di più probabilmente, c'è l'elemento religioso che nel terrorismo degli anni, che poi è un terrorismo anche un po' diverso, quello delle Brigate Rosse era un conto, quello delle bande nere era un altro, qui c'è un elemento in più, e la religione che fa da discrimine.
Sì, è una religione che fa paura e che soprattutto l'elemento in più è anche la globalizzazione del terrore, non riusciamo neanche a stare dietro a tutto quello che sta accadendo, perché comunque che siano delle cellule sparse, che siano invece molto ben organizzati, abbiamo visto colpire tutti i continenti, anche l'Australia, l'America, gli Stati Uniti, l'Europa naturalmente e l'Oriente. È una situazione quindi che ci fa sentire accerchiati. Con il terrorismo degli anni 70 era diverso, c'erano alcuni personaggi che sicuramente avevano alle spalle anche una preparazione, quindi non erano i ragazzini che improvvisamente avevano un'idea, e, però alcuni personaggi definiti che compivano determinate azioni e che tutto sommato sono stati sconfitti nel momento in cui, come si diceva prima, il governo ha deciso di sconfiggerli, perché all'inizio, soprattutto in Italia, non sono stati presi per niente sul serio. E poi la vicenda si è chiusa lì, senza altre code, punto. Qua invece l'impressione è che ci siamo davanti a una situazione che sarebbe potuta capitare 1000 anni fa, potrebbe capitare tra 1000 anni. In nome di un qualcosa che è così trascendentale, proprio anche in senso kantiano, come la religione, si compie quello che ci va di compiere. Sono omicidi, sono rapimenti, sono distruzione di siti archeologici con vendita anche, e quindi uno scandalo nello scandalo dei materiali per potersi finanziare. Quindi la paura deriva proprio da questo non sapere da dove arriveranno e da che parte arriveranno. Io ribadisco quello che ho detto anche prima, quello che possiamo fare, che mi sembra sia nella linea anche di quello che diceva Maurizio Viroli, è capire, cercare di approfondire, cercare di studiare, di non farci prendere dal panico. E d'altra parte io penso che un'altra via importante, su questo argomento ancora non abbiamo detto niente, è quella delle donne. Io penso che solo le donne possono ricondurre questo Islam a qualcosa di più ragionevole, indipendentemente dal fatto che gli islamisti dicono non si tratta di un Islam radicale, si tratta di un altro Islam, di un nuovo Islam che poco ha a che vedere con almeno i principi dell'Islam fino alla metà del XX secolo. Nel momento in cui le donne musulmane chiederanno di studiare, decideranno di emanciparsi, per usare un termine obsoleto, allora io penso che solo in quel momento qualcosa comincerà a cambiare.
Maurizio Viroli, dopo Parigi c'è stata una reazione anche da parte delle donne, ma da gruppi che sono stati comunque ritenuti piccoli, ma c'è stata una reazione, si è detto nei giornali, pensavo agli articoli di Mieli sul Corriere della Sera, ha detto finalmente c'è stata una reazione, una parola di condanna, finora non l'avevamo sentita. Ecco, può essere un antidoto forte questo, se poi alcuni parlano di un Islam radicale Islam radicale contrapposto a un Islam moderato, ma qualcosa si è visto.
Rientra nella seconda delle indicazioni che mi sono permesso di individuare per battere il terrorismo radicale islamico, cioè l'indicazione di isolare. Se all'interno delle comunità dell'Islam, del mondo arabo, si manifesta una critica, un rigetto, un rifiuto delle formazioni dell'estremismo radicale islamico, quell'estremismo è già votato alla sconfitta. Giustamente rilevavate le analogie con il terrorismo degli anni 70 in Italia. Per mia sfortuna ho parecchie primavere sulle spalle, ricordo benissimo quegli anni. Secondo me la sconfitta delle Brigate Rosse in Italia è iniziata proprio quando, l'indomani dell'omicidio di Moro, le piazze italiane si riempirono di lavoratori e di cittadini che, con la Costituzione come loro punto di riferimento, espressero la condanna radicale dei metodi delle Brigate Rosse. Abbiamo delle documentazioni inoppugnabili che rivelano che gli autori del sequestro Moro rimasero allibiti nel vedere le piazze piene di lavoratori che condannavano che condannavano il rapimento di Moro. Su questo non c'è dubbio. Questo è un terreno di lotta formidabile da aprire.
Le trame nere però...
Bravissimo, le trame nere...
Cioè a partire dalla strage di Piazza Fontana.
E infatti questo sono contento che hai posto questa questione, perché c'è una differenza radicale. Le Brigate Rosse uccidevano quel particolare magistrato, uccidevano Moro one by one, uccidevano degli obiettivi precisi. Terrorismo nero, sì, invece, che uccideva indiscriminatamente, pone la bomba sul treno, mette la bomba alla stazione di Bologna. E devo dire che lo Stato, almeno quello italiano, è stato molto più efficace nell'identificare e distruggere le Brigate Rosse che non nell'identificare, punire, processare gli autori del terrorismo nero. Questa è una pagina vergognosa della storia italiana, perché, ripeto, da studioso di Machiavelli e da fautore del realismo politico, io guardo le possibilità concrete. Il terrorismo, anche quello radicale islamico attuale, si può sconfiggere se hai un'elite politica degna di questo nome e se hai dei cittadini con una forte tempra morale.
Siamo all'appuntamento con la musica classica, la rubrica curata da Pietro Antonini, quindi sospendiamo le nostre riflessioni politico-globali per qualche istante. Ci ascoltiamo questa proposta, il nostro collaboratore ha rovistato un po' negli archivi di Radio Monteceneri, quindi torniamo negli anni 40, 1947, sentiamo.
Sabato scorso vi ho fatto ascoltare la testimonianza sonora di un evento storico avvenuto nel 1947 a Lugano, segnato dalla presenza di Richard Strauss sul podio della nostra orchestra. Quella registrazione è tornata oggi alla luce grazie ad un disco pubblicato dalla CPO che abbina abilmente alcuni documenti di quel memorabile concerto con altre pagine di Richard Strauss registrate di recente sotto la bacchetta di Markus Porschner. Il CD si apre con il duet concertino per clarinetto, fagotto, archi e arpa, composto, come indica il frontespizio del manoscritto, su incitamento di Radio Lugano nel 1947. Il merito di aver ottenuto una composizione espressamente dedicata alla nostra formazione è tutto di Otmar Nussio, allora direttore principale dell'orchestra. Nussio seppe avvicinare negli anni numerose personalità di primissimo piano della vita musicale, solisti, direttori e compositori, fino a riuscire nell'impresa di convincere il maestro tedesco, ormai stanco ed emotivato, a tornare a scrivere. Ne è nata una pagina fuori dal tempo e dalle mode e incredibilmente vivace se si pensa che è uscita dalla penna di un musicista 83enne. Le sinuose linee melodiche affidate ai due strumenti solisti crescono in un terreno armonico in continua mutazione che sfugge alle attese dell'ascoltatore. Ad ogni battuta si rimane sorpresi dal percorso affidato al clarinetto o al fagotto, ma anche dalle armonie che non trovano che raramente la quiete di una cadenza riposante. Anche dal punto di vista formale sembra che Strauss voglia creare l'illusione di un'improvvisazione senza fine. Così, ad esempio, dal secondo movimento, di cui abbiamo appena sentito un breve passo, nasce l'allegro finale come partorito dalla musica che lo precede, senza interruzione. Si tratta di una pagina di prima qualità che può figurare a fianco delle più famose composizioni dell'autore bavarese, anche se il maestro in una lettera la commenta così: «Sono soltanto schegge uscite dall'officina di un vecchio, forse con l'unico desiderio di divertire». Dietro alla musica si nasconde, ma solo come pretesto, un'idea extramusicale che narra di una principessa e di un orso che la corteggia, ovviamente interpretati dai due solisti. In realtà siamo di fronte ad un brano di pura musica strumentale e l'intento programmatico non è ufficialmente indicato dall'autore. Il CD da cui stiamo ascoltando alcuni estratti contiene anche un breve ma prezioso saggio di Carlo Piccardi che inquadra bene la figura di Strauss attraverso le rivoluzioni politiche che l'autore ha attraversato dal 1864 al 1949 e fornisce anche una serie di precise informazioni e aneddoti che contribuiscono ad inquadrare il significato della presenza del mitico musicista a Lugano e a rendere questa pubblicazione della nostra orchestra un documento di assoluto valore. Prima di ascoltare la parte finale del terzo movimento, che introduce alcune pennellate che riportano nostalgicamente a fine Ottocento, vi ricordo che gli ottimi solisti che duettano tra i vari temi sono Corrado Giuffredi e Alberto Biano, due prime parti dell'Osi guidati con maestria e ispirazione da Markus Pochner.
Di Richard Strauss abbiamo ascoltato il duet concertino per clarinetto, fagotto, archi e arpa, concerto eseguito dall'orchestra di Radio Lugano nel 1947.
Radio Lugano, qualcuno la ricorda. Torniamo al nostro tema per allargare un po' lo sguardo a quelli che sono i cambiamenti in atto nelle società europee che spesso definiamo multiculturali soprattutto. E è stato spesso rilevato, si rileva come le periferie in cui sono concentrate le comunità musulmane siano diventate in realtà le incubatrici della radicalizzazione politica. Molti combattenti, lo sappiamo, sono cresciuti nei casermoni anonimi di questi sobborghi desolati delle grandi metropoli, delle grandi città mondo, quasi una terra di nessuno, priva di servizi. Naturalmente non ci sono luoghi di aggregazione, campi sportivi, biblioteche, cose che spesso gli architetti, i filosofi hanno sottolineato, gli urbanisti, quanto fossero importanti invece per una società sana, perché si sviluppi una società giusta. La situazione nelle periferie è quindi sfuggita di mano, Jacques Ducry?
Io non mi limiterei alle periferie. Il mondo occidentale ha delocalizzato troppi posti di lavoro per sfruttare i bassi salari dell'Oriente in particolare. Quando un presidente o un primo ministro europeo o statunitense si portano codazzi di persone che vanno ad investire in quei paesi, depauperando i propri paesi. Bisogna iniziare a dar lavoro, scuola, cultura e lavoro ai giovani, affinché si possano sentire liberi e non caschino nei fanatismi proposti anche dalle religioni, ma non solo. Il problema è lì, al di là dei lati architettonici, che possono abbellire, possono creare le condizioni migliori di vita, però se non hanno scuola e lavoro, questi ragazzi vagano sui marciapiedi, e non sono solo quelli delle periferie. Se ho buona memoria, il 60% di coloro che aderiscono allo Stato islamico, che vanno in quei paesi, soprattutto in Siria, per imparare come si fa ad uccidere il prossimo, il 60% proviene dalla classe media, e gli altri 20% sono divisi fra la classe abbiente e quella meno abbiente. Questo fa riflettere. Perdita di valori, perdita di cultura, perdita di principi, e non avere i posti di lavoro. Ma è colpa nostra se non ci sono questi posti di lavoro. La disoccupazione giovanile, penso all'Italia, ma non solo, è altissima. Ma ci sono degli imprenditori, con la benedizione, spero laica, del governo e delle banche e dei gruppi assicurativi, che delocalizzano. Questo è scandaloso, questo non dobbiamo più permetterlo a livello politico e a livello economico.
Sì, in effetti hanno spesso una istruzione comunque considerevole, ma il problema del lavoro resta, certo.
Hanno un'istruzione considerevole, però dietro c'è tutta una grande fascia, Maurizio Virole, di persone che un tempo si chiamavano simpatizzanti, cioè che sono i giovani che crescono in questi sobborghi e che considerano, ma lei lo diceva già in apertura, considerano questi esponenti come degli eroi, comunque dei rappresentanti degli specchi delle loro frustrazioni. Almeno loro fanno qualcosa, noi qui invece siamo qui a vegetare. Si è visto anche in Belgio, si parla di Parigi, ma anche questo quartiere che è cresciuto a Bruxelles, alla periferia di Bruxelles, Molenbeek.
Gli esseri umani hanno passioni. Una delle passioni più forti che gli esseri umani hanno, soprattutto i giovani, è il desiderio di avere dei miti, di avere degli eroi nei quali identificarsi, di poter nominare il nome di una persona che indica per loro una possibilità di riscatto, avere delle memorie, avere dei simboli, avere una bandiera. Ora, tutte queste caratteristiche dell'azione umana sono particolarmente importanti quantomeno una persona ha. Minore il tuo radicamento sociale, minore il tuo prestigio, più tenui sono le tue speranze, più forte la tua disperazione, più hai bisogno di una proposta forte. Questo è il simpatizzante. Ancora l'analogia con gli anni 70 può essere indicativa. Le BR erano numericamente poche, ma potevano contare su un'area di giovani, soprattutto nel mondo studentesco, molto molto meno nel mondo operaio, che li consideravano degli eroi, che li consideravano degli esempi positivi. La strategia vincente contro il terrorismo radicale islamico è proprio questa: fare in modo che attorno a loro ci sia vuoto, non affetto, non ammirazione, non simpatia. E questo è possibile soltanto se realizzi due obiettivi. Primo, se mostri ai loro simpatizzanti, ai loro sostenitori, loro dei terroristi, che essi non sono invincibili, quindi li devi essere in grado di colpirli dal punto di vista militare. Ma dall'altro ci vuole l'iniziativa ideale, ci vuole la capacità di dire che le società occidentali non sono soltanto società che hanno come unico dio il denaro. Questo ossessivo, continuo insistere su mercato, 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 rende le società democratiche società di mercato. Ma allora queste sono fragilissime rispetto a coloro che sono in grado di parlare di un messaggio di redenzione.
Mercato, mercato e l'economia che muove il mondo, come sempre. L'esistenza di una società multiculturale sfida anche i sistemi giuridici dei singoli paesi. Fino a che punto è tollerabile la presenza di un diritto parallelo fatto proprio da altre comunità come la Sharia. Orazio Martinetti lo ha chiesto a Pierpaolo Portinaro, ordinario di storia delle dottrine politiche all'Università di Torino.
Sicuramente l'Occidente non ha tenuto conto negli anni passati di alcune implicazioni che la mancata o la insufficiente integrazione avrebbe avuto. Questo è stato sicuramente un errore, perché il nostro modello di società può funzionare soltanto sulla base, prima ancora che del rispetto dei diritti in tutte le loro manifestazioni, sulla base del principio di legalità. E quindi il consentire che si generassero all'interno di alcune nostre grandi metropoli, eccetera, delle no law areas è stato sicuramente un errore. È stata una forma di miopia, no? Non si è pensato che in caso di polarizzazione politica, e quella che l'Islam radicale pone, non è tanto poi una questione religiosa in sé, è una questione di radicalizzazione politica, quello può diventare pericoloso. Quindi su questo adesso non si può fare un'inversione a U a breve, perché sarebbe estremamente rischioso, ma certamente si deve cercare di recuperare lo spazio della legalità ovunque questo si riveli necessario, attraverso un processo lento che comprenda però l'utilizzo di entrambe le misure che noi abbiamo a disposizione. Da un lato sicuramente quella dell'integrazione culturale, quella del confronto, quella del mettere di fronte le comunità che praticano determinate forme di religiosità, la loro responsabilità, quali sono i loro obblighi nel rispetto della loro identità. Dall'altra però intervenendo anche con lo strumento coercitivo, quindi penale, senza temere di eccedere da questo punto di vista, per ripristinare le condizioni della legalità. Credo che sia sbagliato voler adottare una sola di queste due, bisogna saperle coordinare, integrare, il che non è facile, certamente è un processo lungo, ma è l'unica cosa che si può fare di fronte a situazioni in cui la religione viene strumentalizzata a fini di manifestazione di un malcontento che è propriamente sociale, che è propriamente politico. Poi vanno prese anche naturalmente delle misure di carattere sociale per evitare che l'area della disoccupazione giovanile, che costituisce il terreno di reclutamento dell'islamismo radicale nei paesi islamici, diventi anche da noi, anzi da noi può essere ancora più pericolosa, perché si viene a coniugare con la frustrazione degli esclusi nei confronti di coloro che invece appartengono alla maggioranza della popolazione, che si vedono invece fruire livelli di diritti che sono sconosciuti ai paesi d'origine. Questo è il conflitto fondamentale.
La legge è e deve essere uguale per tutti, ci ha detto sostanzialmente Pierpaolo Portinaro in questo suo contributo. L'esistenza di diritti paralleli non sono tollerabili in uno stato di diritto. Maria Bettettini, in queste settimane si è discusso molto, soprattutto in Francia, sulla cittadinanza, sullo ius soli che vige in Francia, cioè la possibilità di ottenere la cittadinanza francese per chi nasce su territorio francese, e c'è chi ha detto che lo ius soli non funziona più, è troppo facile per queste comunità diventare cittadini francesi, e infatti se noi scaviamo sotto il passaporto vediamo che sono quasi tutti provenienti da ex colonie o da paesi del Medio Oriente. Allora lei cosa pensa? Bisogna essere più restrittivi?
Io penso che intanto la Francia, a differenza della Svizzera, a differenza dell'Italia in parte, ha molto da farsi perdonare rispetto a queste popolazioni che vengono dalle colonie. Quindi, in un certo senso, anche per farsi perdonare tutto quello che ha combinato, per nasconderlo semplicemente, per farlo dimenticare, da sempre ha accolto senza nessuna barriera i coloro che provenivano dalle colonie, dalle ex colonie naturalmente. Ma io non credo che la soluzione sia nelle barriere, io credo che la soluzione sia nell'essere più preparati perché da che mondo è mondo gli uomini si sono spostati per motivi di, climatici, per motivi economici, per motivi culturali, da che mondo è mondo siamo andati tutti, tutte le popolazioni si sono spostate, e quindi è mettersi contro la storia pensare di poter fermare le migrazioni. D'altra parte bisogna però essere più preparati, è chiaro, noi non siamo all'altezza, noi non siamo capaci ancora, proprio culturalmente, di capire che la Sharia è una cosa che non c'entra niente con la struttura della società aperta, appunto, della civiltà occidentale. E qui il discorso è sempre quello, avere più attenzione soprattutto per i giovani, non solo per il discorso del lavoro, ma anche proprio la loro formazione, per dare scuole che preparino al lavoro e spieghino, anche insegnino cos'è la civiltà, cos'è la legge, come funziona, e poi i luoghi di aggregazione, chiaramente. Finché tutti gli immigrati sono affastellati in un luogo brutto, da soli, isolati, e non hanno grandi prospettive, noi certamente è inutile che a questo punto diciamo lo ius soli non serve. Lo ius soli è una cosa che deve starci e ci starà, c'è sempre stata, e in Italia ancora siamo indietro, ma non è questo il problema, sicuramente.
Differenze anche sociali, differenti accessi a tutto ciò che sono anche i beni, e questo ricorda anche i famosi riots, no? Che ci sono stati anche a Londra, o anche appunto le rivolte nelle banlieue parigine, sono segni di forte disagio sociale che forse con una corretta politica, un intervento, si potrebbero comunque, chissà, comunque sminuire, o comunque cercare di ridurre. E Viroli prima parlava di diritto, è giusto porre di fronte cittadini provenienti da altre aree e tradizioni culturali di fronte all'alternativa, o accettate, rispettate le regole, oppure fuori, tornate ai paesi d'origine?
O accettate e rispettate le regole, oppure sarete sanzionati, così come dovrebbero essere sanzionati anche coloro che sono nati in quel paese. Il diritto non può che funzionare così. Il diritto deve funzionare per il cittadino che proviene dal Marocco, dal Senegal, dal Camerun, come dal cittadino che è nato a Busto Arsizio. Il diritto non può che funzionare così, altrimenti diventa lo Stato di diritto un sistema di privilegi da una parte e di discriminazioni dall'altra. Io non sono, nonostante ci siano colleghi che insistano su questo punto con buoni argomenti, io non sono convinto che ci sia una relazione forte fra malcontento, come ha spiegato il mio collega Portinaro, fra malcontento sociale e terrorismo islamico. I fautori, gli organizzatori, i dirigenti del terrorismo islamico non hanno alcuna preoccupazione per le condizioni sociali del loro popolo, non promettono benessere, promettono redenzione, promettono di diventare martiri, ti promettono la gloria eterna, che non ha, sono tutti temi che nel loro linguaggio non hanno alcun riferimento con il problema della giustizia sociale. I regimi islamici sono i più ostili a qualsiasi forma di giustizia sociale. Io credo che bisogna separare questo aspetto, il tema del malcontento sociale e la strategia del terrorismo islamico. Del resto, i dirigenti, i quadri intermedi, i reclutatori delle organizzazioni terroristiche, la vecchia e buona organizzazione di Osama Bin Laden e ne era l'esempio, sono ricchissimi e non hanno assolutamente attenzione o sensibilità verso problemi di giustizia sociale. Il terrorismo islamico radicale non odia il mondo occidentale perché è un mondo di disuguaglianza, altrimenti sarebbero dei socialisti, altrimenti sarebbero dei socialisti riformisti. Lo odiano semplicemente perché è basato su una visione religiosa e politica che loro ritengono inaccettabile. Punto. Questa è la ragione dello scontro. Qualcuno può essere anche reclutato perché la condizione di povertà lo mette in posizione particolarmente vulnerabile, ma non è lì la forza di reclutamento dell'organizzazione dell'estremismo islamico.
Il diritto è uno, mi sembra che fin qui siamo più o meno tutti d'accordo, il diritto è uno, non è molteplice. Jacques Ducry, vorrei tanto farlo intervenire su questo tema, ma non è questa l'ora, perché siamo al momento della sua scelta musicale, ci stiamo avvicinando al notiziario, sì. Quindi lei ora tocca commentare perché ha scelto questa sinfonia di Dvorak.
Del nuovo mondo. Fu ispirato dalla proposta di discussione odierna alla Società Aperta e i suoi nemici, tendo a dire amici. E il nuovo mondo per Dvorak fu l'America, quando venne nominato alla fine del XIX secolo direttore del conservatorio di Nuova York. È un titolo di speranza, la nona di Dvorak, ha dei passaggi magnifici ispirati anche dagli spirituals e dalle condizioni della musica indiana d'America. Ecco, questi elementi, con una tematica così importante, mi volevo portare un po' di ottimismo, di passione in questo brano. Non so quale passerete, perché la nona dura 40 minuti.
La passiamo tutta.
Va bene, magnifico. Moby Dick di 4 ore. Grazie per aver aderito.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Moby Dick, ultima mezz'ora, questa sempre Michela Daghini, Orazio Martinetti al microfono con voi e con Enea Ponzio in regia tecnica. Tema della puntata odierna, la società aperta ai suoi nemici, titolo che abbiamo ripreso da una celebre opera del filosofo d'origine austriaca Karl Popper, era stata pubblicata nel 1945.
Con noi Maria Bettettini, docente all'Università Human di Milano e pubblicista, Maurizio Viroli, titolare della Cattedra di Comunicazione Politica all'Università della Svizzera Italiana, e l'ex procuratore pubblico e ora gran consigliere Jacques Ducry.
Apriamo l'ultima parte del nostro dibattito con l'immagine della settimana, ce la presenta il fotoreporter Didier Ruf e si ricollega ad alcune riflessioni che Jacques Ducry faceva poco fa sullo sfruttamento dei suoli, dei terreni e delle terre che non ci appartengono. È molto suggestiva, parla dell'isola di Nauru, una piccola repubblica sperduta nell'oceano Pacifico, eppure siamo riusciti ad arrivare anche lì.
L'isola Nauru è la più piccola e la più isolata repubblica nel mondo. Essa si estende su un'area di appena 20 km quadrati e la prima terra di una certa importanza è distante oltre centinaia di chilometri. Il guano, depositato dagli uccelli marini e l'estrapolazione di fosfato delle miniere, hanno permesso ai 10.000 abitanti di Nauru di diventare una delle nazioni più ricche al mondo. Il guano, fossilizzato, trasformatosi nel corso di molti secoli con il contatto di microrganismi marini, è stato esportato come fertilizzante in gran parte in Australia. 4/5 dell'isola sono stati scavati, devastandola al tal punto da trasformarla in un spettrale, sterile e grigio paesaggio lunare, cosparso in alcuni punti di colline e cuspidi alte 25 metri. La zona che resta ancora abitabile è una stretta striscia di terra lungo la costa sulla quale crescono alberi di cocco. Gli ultimi metri cubi di fosfato sono stati estratti alla fine del 2000. La cupidigia e la stupidità umana hanno saccheggiato l'isola. I soldi ricavati dal fosfato sono stati investiti male. Oggi Nauru è in bancarotta e l'isola un disastro ecologico. La fotografia che ho scelto di commentare è stata scattata a Nauru nel 99. Si vede l'oceano, una spiaggia di sabbia, una gabbia con alcune fregate, una famiglia di uccelli di mare capaci di volare anche una settimana senza fermarsi. Un bambino spaventa gli uccelli nella gabbia e li spinge a volare, attirando loro simili. Gli uomini che si trovano sulla spiaggia li cacciano e li catturano lanciandoli in una corda con dei sassi legati alle estremità. La tradizione vuole infatti che un naurano rispettabile possiede 21 uccelli. Non facciamoci molte illusioni, un accordo sarà sottoscritto, ma nella realtà saremo sempre più vicini ai pericolosi 3 gradi. Lo scioglimento dei poli causerà un alzamento del livello dei mari e la costa di Nauru, l'unica parte abitabile, verrà in futuro sommersa. Giungerà quindi il tempo di scappare e ridare libertà agli uccelli. L'uomo, come Icaro, vola da anni ormai troppo vicino al sole. Morirà perché non vuole cambiare il suo modo di vivere. Tutti noi, potenze occidentali, paesi emergenti, siamo responsabili del nostro egoismo e del rifiuto di comprendere che la Terra è unica e che ci chiede di rispettarla.
Questo dunque l'intervento di Didier Rueff: la Terra è unica e ci chiede di rispettarla. Perfino in un'isola sperduta di Nauru si è riuscito a fare disastri, e lo diceva Jacques Ducry anche all'inizio della trasmissione. Molti paesi che oggi vedono sviluppare la violenza sono state anche terre di pesante sfruttamento e di estrazione di materie prime ritenute fondamentali per l'industria occidentale, in primo luogo le materie che servono per le nuove tecnologie. E qui Jacques Ducry si è detto spesso: ma insomma, noi Occidente, l'abbiamo letto sui giornali, non possiamo essere sempre ritenuti responsabili di tutto quanto sta avvenendo nel mondo. Eppure c'è stata questa colonizzazione, il colonialismo c'è stato, non possiamo dimenticarlo.
Io oso dire che il colonialismo, sotto un'altra forma, meno appariscente, meno formale, ma esiste tutt'oggi. Parlavo di delocalizzazione, dello sfruttamento della forza lavoro con dei salari irrisori. E tutto ciò crea anche inquinamento. La fotografia proposta da Moby Dick è magnifica nella sua tragicità. E noi continuiamo, come il fotografo ha ben descritto, a autodistruggerci, a volare troppo vicino al sole, pur creando il buco dell'ozono. Alla fine ci precipiteremo tutti quanti se non ci diamo una mossa, perché noi andiamo a sfruttare questi paesi, poi facciamo la COP21 a Parigi per 2 settimane. Quanta schizofrenia e anche quanta ipocrisia e quante contraddizioni nel nostro modo di essere. Vogliamo star meglio, avere più disponibilità finanziaria, dunque delocalizziamo, produciamo altrove, creiamo disoccupazione, disagio sociale, dove concordo con Viroli, coloro che reclutano i terroristi sanno benissimo che sfruttano dei disagi, non solo religiosi, per non dire etici, ma soprattutto le mal de vivre, ecco, se non diamo molto minor valore al cosiddetto dio soldo e ridiamo valore ai principi, penso a Rousseau, vorrei che il professor Viroli, che è un profondo conoscitore di Rousseau, ricordasse quanto questo filosofo francofono ci propose, e fu manipolato pure lui da alcuni. Ecco, io vorrei che si tornasse, ci si fermasse, non si colonizzasse più nel modo che ho descritto poc'anzi, e si tornasse ad essere di pari dignità soprattutto verso i deboli. Insisto su questo punto.
Maria Bettettini?
Mi è venuta in mente una realtà che è abbastanza nota, ma forse in questo momento vale la pena di ricordarla: l'isola dei rifiuti. Non c'è luogo della terra dove non siano arrivati i nostri rifiuti, e sappiamo che c'è questa isola grande come un'isola vera, forse più grande di quella descritta adesso della fotografia, che gira per l'oceano Atlantico, e ogni tanto la si può incontrare anche a grave rischio della nave, naturalmente, e sta lì a ricordarci quanto ci siamo comportati male finora, fino agli ultimi anni. Adesso stiamo un pochino cercando di recuperare. L'altra cosa che vorrei dire è, visto che stiamo parlando comunque del terrore portato da questa forma di Islam, ricordare che una cosa sono i migranti che vengono dall'Africa oppure che scappano dalla Siria, e altra cosa è l'Islam molto ricco, è l'Islam che sfrutta gli operai filippini, indiani e africani per la costruzione di grattacieli e di piste da sci all'interno del deserto. È l'Islam che sfrutta il nome del petrolio che possiede, è padrona di mezzo mondo. Quindi certamente non solo sono ricchezze che poi vanno a aiutare anche il terrorismo, come abbiamo osservato più volte durante questa trasmissione, ma è anche una esasperazione del peggio dell'Occidente.
Maurizio Viroli si è spesso indicata questa responsabilità di questi paesi che sono molto ricchi ma sono anche molto ambigui. Si è parlato anche dell'Arabia Saudita, che tra l'altro applica la Sharia in modo molto sistematico, con condanne a morte molto, molto numerose. Allora è difficile, di fronte all'ambiguità, beh, lei è uno studioso di Machiavelli, quindi sa benissimo il potere, come può trasformarsi, può cambiare volto, può cambiare schieramento.
Ma io cercherei di usare la saggia procedura della distinzione fra problemi e mettere in evidenza che, soprattutto in questo momento nel quale è importante che le leadership politiche e intellettuali dei paesi democratici parlino al mondo arabo un linguaggio chiaro, io metterei subito in chiaro che è verissimo che il mondo occidentale ha le gravissime responsabilità del colonialismo e dell'imperialismo, ma non è che Al-Qaeda e l'ISIS siano campioni dei diritti umani e della democrazia, del rispetto delle minoranze, e siano alfieri della dignità, per esempio, delle donne. È verissimo che noi produciamo questa montagna orrenda di rifiuti e passeremo alla storia come le generazioni che hanno prodotto più orrori architettonici, urbanistici della storia. Verissimo. Ma non è che l'ISIS o Al-Qaeda siano all'avanguardia nella tutela dell'ambiente e finanzino con tutte le loro risorse Greenpeace e il World Wildlife Fund. È verissimo che noi abbiamo queste responsabilità, ma loro ne hanno di carattere del tutto diverso. Ripeto, no, e credo che in un momento nel quale è necessario avere chiarezza, è bene dire, non è molto saggio affermare sì, l'ISIS e Al-Qaeda sono risposte sbagliate, tuttavia, alle nostre colpe. No, non sono risposte alle nostre colpe.
Ma questo penso nessuno lo possa sostenere.
Lo so, ma c'è invece nella discussione pubblica l'idea, sì, però anche noi, l'argomento, sì, però anche noi, in questo caso io non lo userei. Sono due problemi completamente separati. L'ostilità dell'ISIS e di Al-Qaeda, basta leggere quello che ha sempre pronunciato Osama Bin Laden e i suoi, è perché è una civiltà completamente diversa. Non la vogliono per quello, non perché inquina.
La riflessione sulla responsabilità che ci porterebbe estremamente lontano. Siamo quasi in chiusura. C'è il brano di Maria Bettettini che ha scelto per noi, un brano che fa un po' sognare. Ce lo ascoltiamo e le chiediamo perché ha scelto Il cielo in una stanza.
E perché tanto è una bella canzone e mi piace molto, è molto romantica, appunto. Poi d'altra parte ho pensato che, parlando di società aperta, che vuol dire aperta ai cambiamenti, che vuol dire non chiusa nelle quattro pareti di casa, il cielo in una stanza è proprio un invito a non nascondersi, ad aprirsi.
Ce lo ascoltiamo.
Quando sei qui vicino a me, questo soffitto violano non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo. Sembra un organo che vibra per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me.
Il cielo in una stanza, canzone celebre cantata da Gino Paoli, c'è anche una versione molto bella di Mina.
È romantica, Maria Bettettini.
Maria Bettettini. Sì.
Ci associamo.
È piaciuta a tutti.
Ecco, abbiamo ancora qualche minuto, l'ultimo giro di tavolo su questo tema. Jacques Ducry, si parlava prima delle città, dei casermoni, delle periferie, delle banlieue. Finora l'Occidente, magari anche inconsapevolmente, ha privilegiato la risposta militare con un grande spiegamento di forze aeree, ma tutti sospettiamo che la soluzione vera non stia lì. La soluzione vera consiste in un nuovo ordine mondiale, e se Putin e Obama si mettessero finalmente d'accordo, probabilmente molte guerre, non tutte, ma molte guerre finirebbero domani. Ma torniamo sulla questione delle banlieue. Si è detto prima, una città brutta produce anche generazioni brutte, nel senso di persone esposte alla tentazione della violenza.
L'umano ha bisogno del bello, ha bisogno del cielo in una stanza, ha bisogno di passioni vere, e il bello sì è il cielo, ma sotto il cielo ci stanno scempi fisici ed etici quasi inenarrabili. Noi riusciamo a produrre delle situazioni veramente che nulla hanno a che fare con il bello, anche dal punto di vista estetico. E il fatto di non vivere qualcosa di positivo, può essere una casa, può essere un prato, può essere un bel quadro, può essere un bel brano di musica, porta a questa aridità interiore che viene sfruttata da coloro che vogliono dinamitare il genere umano, proprio per insoddisfazioni proprie, personali. Ci vorrebbero gli psichiatri a spiegare tutto ciò, qualcuno durante questa emissione l'ha fatto prima, e noi vorremmo veder cambiare, non tanto per noi che siamo alla fine quasi del percorso esistenziale, ma per coloro che dovranno gestire la propria vita, il proprio mondo, affinché possano vivere nella dignità, concetto che deve essere ricordato, dignità umana che va rispettata e protetta contro coloro che la vogliono continuamente violare. Però le banlieue esistono perché ci sono i centri anche finanziari, e questa è la contraddizione delle belle grandi città. Noi andiamo a visitarle, ma gli aerei passano sopra le banlieue e noi le vediamo molto dall'alto, ecco. E dovremmo forse farci miglior coscienza nell'approfondire queste tematiche ed essere anche noi meno superficiali, meno materialisti, e tentare di condividere il nostro benessere con coloro al quale in parte l'abbiamo tolto.
Ecco, la scuola in questo senso rimane comunque sempre fondamentale, la formazione, quindi...
La scuola, insomma, la cultura e libertà.
E libertà, informazione, per un po' di speranza per le nuove generazioni. Confidiamo naturalmente anche e soprattutto in loro, anche se capita poi spesso di assistere a degli arroccamenti, soprattutto in periodi di crisi come questo. Maria Bettettini, la nostra filosofa, cosa dice?
Ma riporto una discussione che abbiamo avuto in aula. Naturalmente le cose che accadono sono sempre una scusa per parlare con gli studenti, e a un certo punto i ragazzi hanno cominciato a dire: ma il nostro vero problema è il consumismo, il nostro vero problema è questo cercare sempre la cosa nuova, l'ultima cosa, l'ultimo telefono, l'ultimo abito, cambiando sempre, la moda cambia i colori principali ogni anno, no? Lo sappiamo benissimo. E allora è venuto fuori da loro il fatto che, ma tutto sommato non è poi così difficile mettersi un po' contro la corrente consumistica. Si può cominciare così, dalle piccole cose, a dire dei no, a avere un atteggiamento diverso, che magari all'inizio è un po' difficile da proporre, ma dopo può diventare contagioso. La scuola è fondamentale, ma anche la scuola migliore sappiamo che è quella dell'esempio. Adesso non mi sembra di dire cose da vecchia bisnonna, dalla nonna Belarda, ma in verità penso che poi alla fine è questo che conta, perché noi stiamo preparando questi ragazzi a avere un mondo che non è bello per tanti aspetti, e quindi cerchiamo che diventino belli loro per fare un mondo più bello, in cui la bellezza sia non soltanto nella canzone di Gino Paoli.
Maurizio Viroli, le do solo pochi minuti, un minuto e mezzo le do per una riflessione attorno al fatto che si parlava prima di arroccamenti, e nel Canton Ticino, come lei sa, è stato introdotto il divieto per le donne di portare il copricapo integrale, il velo islamico, dal burqa al niqab. È un esempio che sta facendo scuola anche a Varese, dove il sindaco Fontana anche vuole introdurre o ha già introdotto un'ordinanza del genere, e poi ieri è anche arrivata la notizia di Venezia che intende fare la stessa cosa.
È poco saggio come procedimento quello di imporre per legge che le persone abbandonino i simboli della loro identità culturale. Credo che sia moralmente più giusto e politicamente più efficace seguire l'esempio degli Stati Uniti, che lasciano che i ragazzi, soprattutto le ragazze, entrino in aula, se lo desiderano, con i loro copricapi tradizionali. Chi offendono portando quel copricapo? Quali valori insultano? Io credo che non insultino nessuno.
Ma anche il copricapo integrale, la campana.
A quello integrale completamente, che non. Ah no, quello che non permette di.
Non il velo normale.
No. Il burqa. Sì. Allora, non l'avevo inteso. No. Quello è un problema.
Il popolo ticinese.
Sì, sì.
È stata una votazione popolare nel settembre 2003.
No, questo è un altro discorso.
L'abbiamo applicato.
Un burqa integrale, sì, crea un problema perché la persona non è identificata. Su questo credo che sia una misura saggia, però come indicazione politica generale io credo che il modello fino adesso di integrazione di diverse culture all'interno di una società politica, quello che fino adesso mi sembra abbia comparativamente dati risultati migliori, è quello americano, che non pretende l'assimilazione totale del gruppo culturale o religioso alla società e alla costituzione politica che lì accetta, ma permette dei margini di autonomia culturale. Vorrei chiudere con un'osservazione che mi ha ispirato la collega. Io credo che nelle università, più parlo di università perché è lì che opero, abbiamo sicuramente il dovere di far nascere e mantenere vivo nei giovani l'amore per la bellezza, ma questo è un tempo in cui c'è bisogno anche di sapere comunicare qualcosa che nei vecchi tempi, che non sono tutti da buttare via, si chiamava forza morale, ma era appunto forza, è forza interiore. Una società moralmente debole non riesce a sconfiggere le persone che sono fanaticamente forti.
Ecco, siamo al momento del concorso, che è diventato mensile, lo sapete, non è più settimanale, la modalità però è sempre la stessa. Si tratta di individuare una voce, in palio un lettore Kindle, e la voce di questo mese di dicembre è questa qua.
Oggi vediamo che siamo già nella catastrofe, non solo il cambiamento climatico, ma ogni sorta di catastrofe. C'è il progetto di uscire di una società che non è più sostenibile, che è la società dei consumi.
Se pensate di aver riconosciuto la voce, scrivete a Moby Dick, RSI, via Canevascini 6903 Lugano, via mail a mobydick@rsi.ch. Insomma, scegliete voi. Ricordiamo che il concorso è mensile, quindi chi concorre è invitato ad inviare una sola risposta al mese.
Ma possiamo però darvi il nome del vincitore del quiz del mese di novembre. La voce da individuare era quella di Christoph Blocher, ex consigliere federale UDC, appassionato collezionista d'opere d'arte, soprattutto dipinti di Ferdinand Hodler. Si è aggiudicato il lettore Kindle la signora Sonia Cavadini di Roveredo.
E ritroverete Moby Dick sabato prossimo, 12 dicembre, con un'edizione dedicata al blues condotta da Giorgio Tuoni e Roberto Antonini.
Grazie ai nostri ospiti, lo ricordo, Maria Bettettini, Jacques Ducry e Maurizio Veroli. Grazie di essere stati con noi, è stata una discussione interessante, davvero intensa.
E grazie a Enea Ponzio per l'assistenza tecnica. Lascio a te di concludere,
perché
con
il titolo
questo
è lunghissimo, per quello
il titolo è...
Concludiamo con un brano di Nina Simone, I Wish I Knew How It Would Be To Be Free, un brano del 67. Buon fine settimana da Michela Daghini
e da Orazio Martinetti.
To be me.